La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore. Signore, tu solo hai parole di vita eterna.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato il Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te».
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?» o «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbi, mangia!» Ma egli rispose loro: «Io da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse, ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo.
Grazie bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi, seconda domenica del tempo di Quaresima, e ci viene presentato questo bellissimo, che conosciamo magari tutti, ci è consueto, questo bellissimo racconto, incontro tra Gesù e la Samaritana. Questa donna che si reca in un orario insolito, quando fa troppo caldo, forse perché è imbarazzata di camminare per la strada sotto gli occhi della gente, la quale sapeva benissimo che razza di vita conduceva questa persona, questa donna, forse annoiata, scocciata dal fatto di essere continuamente giudicata, cerca di deviare o percorrere le strade, i luoghi pubblici quando la gente non c'è, quando non può incontrare nessuno. Comunque si reca al pozzo per attingere acqua in un orario insolito e trova Gesù che è seduto presso il pozzo perché è stanco. C'è un incontro tra questa donna, una donna della Samaria, che incontra un maestro, il Cristo, che si ritrova stanco. E Gesù prende l'iniziativa. In fondo questo racconto può essere interpretato in un modo spirituale. Si può pensare al fatto che tutti quanti noi, come questa donna samaritana, la quale aveva avuto più mariti ma non era contenta, e l'uomo con il quale si ritrovava a vivere non era suo marito, e Gesù questo glielo dice apertamente, quando questa donna cerca di scantonare, di deviare i discorsi e di chiudersi sempre di più dentro il suo quotidiano che non lo accontenta, ecco, la donna si sente interpellata da questo rabbi, il quale gli chiede da bere. Si meraviglia che lui, giudeo, chiedesse da bere ad una donna, a una donna samaritana. Ecco, dicevo che questo racconto lo possiamo leggere anche in chiave spirituale. In fondo la figura di questa donna rappresenta noi tutti quanti che siamo assetati di Dio, che non ci basta quello che possediamo, che il nostro cuore si ritrova inquieto, come dice Agostino, fino a quando non riposa nel Signore. Avvertiamo che le cose di questo mondo, che la ricchezza, i beni, il prestigio, la cultura, un buon rapporto familiare con gli altri, cioè niente ci basta. Ci serve e occorre, è necessario che Dio entri nella nostra vita, per cui anche noi siamo come questa samaritana che va al pozzo a cercare un'acqua che non la può soddisfare. Ecco, Gesù si presenta a lei e lei cerca di tergiversare, dicevo, di schernirsi, di pensare ad altro, di dare delle risposte preconfezionate. Molte volte anche noi facciamo così quando non vogliamo portare avanti la ricerca, il desiderio che sta nel profondo del nostro cuore. Cerchiamo di svagarci, di stordirci, di drogarci, e invece abbiamo bisogno di Dio. Ma noi sappiamo che Dio ci interpella per primo, come ha fatto con questa donna. Non lascia che noi percorriamo all'infinito sentieri che ci conducono alla morte, ma Lui interviene dentro la nostra vita. Noi possiamo dimenticarlo, ma Lui non ci dimentica mai.
Il brano di Giovanni, il brano della Samaritana che tutti conosciamo, possiamo leggerlo con maggiore consapevolezza e forse più profondamente se teniamo presente anche quali sono i riferimenti biblici che Giovanni mette in questo brano. Chi sono i samaritani? Sappiamo che i samaritani erano una popolazione che abitava nella parte nord di Israele, a nord della Giudea, e anticamente erano parte dello stesso popolo di Israele. Poi alla morte del re Salomone si erano separati e avevano cominciato a seguire altri dei. Quindi avevano la stessa radice, erano figli di Abramo, erano parte del popolo di Israele, ma a un certo punto si erano staccati dalla fedeltà a Yahweh ed erano andati per altre strade. Ed è per questo che i giudei osservanti li ritenevano ormai un popolo scismatico, un popolo di eretici. C'era un profeta che aveva operato nel regno di Samaria, appunto intorno all'ottavo secolo, profeta Osea, che aveva predicato contro questa infedeltà del popolo e aveva usato una immagine molto bella, un'immagine nuziale, per cui presentava Israele come la sposa infedele e Yahweh come invece lo sposo che la ricerca e che nonostante tutte le infedeltà della sposa un giorno tornerà, la perdonerà e la ricondurrà a sé. Ecco, bisogna tenere presente questo sfondo per capire come Giovanni colloca questo passaggio di Gesù in terra di Samaria. Infatti il versetto precedente a quello con cui inizia il brano si dice che Gesù doveva passare per la Samaria. In realtà Gesù veniva da sud, dalla Giudea, doveva andare a nord in Galilea, non era obbligatorio dal punto di vista geografico passare per la Samaria, anzi si poteva seguire la valle del Giordano che era la strada più consueta. Allora quel dovere di Gesù di passare per la Samaria ha un altro senso, è un dovere teologico, no? Quel dovere fa parte della missione di Gesù che è quella di ricostruire l'unità dei figli di Israele e compiere in un certo senso quella profezia di Osea del Messia sposo che va a riprendersi la sposa infedele. E allora ecco che questa donna di Samaria, noi capiamo che è il simbolo, no, di tutto il popolo di Samaria, e Gesù è lì come il Messia, appunto sposo, che riconcilia tutti i figli di Israele nell'amore di Yahweh. Infatti questa donna è una donna che ha avuto 5 mariti, e questi 5 mariti possono, no, dicono quelli che studiano i testi, rappresentare 5 santuari in cui i samaritani avevano adorato altri dei accanto a Yahweh. Quindi questi 5 mariti sono il segno dell'infedeltà. E il pozzo, ecco, anche il pozzo è significativo, perché nell'Antico Testamento il pozzo è uno scenario che evoca il matrimonio, il fidanzamento, oltre che essere appunto un luogo di raduno e di vita perché lì c'è acqua. Pensiamo per esempio, è attorno a un pozzo che il servo di Abramo incontra Rebecca, Giacobbe incontra la sua sposa Rachele vicino a un pozzo, Mosè incontra la figlia di Jetro vicino a un pozzo, quella che sarà sua sposa. Quindi ecco, nella, nella mentalità biblica il pozzo è il luogo del fidanzamento, no? E lì Gesù incontra la donna di Samaria che rappresenta un po' tutto questo Israele disperso. E infine l'acqua, no? Gesù cosa promette? Ti darò acqua viva. Ecco, la donna era arrivata per prendere acqua da un pozzo e Gesù invece le promette, dice: se tu sapessi le avresti chiesto acqua viva. Viene alla mente quella profezia di Geremia dove dice: voi vi siete scavati delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua e avete dimenticato me, sorgente di acqua viva. Ecco, tutti questi particolari ci fanno leggere, no, in questo racconto della Samaritana un riferimento a quella che è la missione di Gesù. No? Gesù come Messia è lo sposo promesso dai profeti che riconcilia a sé tutto l'Israele. E noi possiamo leggere anche in chiave personale, in chiave spirituale questo episodio, perché sappiamo che Israele è un po' segno e tipo anche di ogni anima, di ogni persona, di ogni vicenda personale che è destinata ad incontrarsi con il Cristo sposo. Questo è un po' anche il senso della Quaresima, no? Un cammino verso la riconciliazione con Dio che come sposo che attende ci aspetta al traguardo per ricongiungere, per ricostruire quel rapporto di amore con noi che da sempre ha pensato e desiderato.
Io stavo pensando che questo Vangelo, il Vangelo di oggi, in fondo ci parla di un incontro che cambia la vita della donna samaritana. È il tempo di Quaresima, è il tempo dell'incontro, il tempo in cui si attende questo incontro. È come se noi fossimo al pozzo ad aspettare qualcuno, chi è in questo caso ad aspettare Gesù, che viene e ci chiede qualche cosa, ci chiede dell'acqua. E si propone poi come acqua di vita. Quindi mi piace pensare a questo tempo come il tempo dell'incontro, come il tempo della conversione del cuore, il tempo che il Signore ci offre per capirlo, per scoprirlo meglio, per conoscerlo, per incontrarlo, per amarlo, per convertirci. E quindi è un grande tempo di grazia, il tempo di Quaresima. È un tempo che ci dà la certezza della salvezza. In questo brano in fondo c'è dentro tutto questo, no? La donna che incontra Gesù, la donna samaritana. Qui si può notare il fatto che era una donna samaritana, che era una donna innanzitutto, che era una donna samaritana, quindi lontana dalla fede dei giudei, per cui in un certo senso nemica, no? Eppure Gesù non bada né alla sua condizione appunto di essere donna, né al fatto che sia samaritana, e questo è ancora di più un incoraggiamento per ciascuno di noi a pensare che Gesù non bada a nulla, non guarda nulla di quello che magari guardiamo noi. Gesù ama ed ha voglia di incontrare l'uomo, di incontrare la donna, di incontrarci per darci la salvezza, per darci la gioia, per darci la letizia. E quindi è bello a notare questa cosa che il Vangelo poi ci fa proprio capire in un modo molto esplicito, molto molto vero, no? E Gesù incontra la donna facendosi lui bisognoso, perché la incontra e le dice: vorrei dell'acqua, desidererei dell'acqua, ho sete, dammi da bere. Cioè è Gesù che si fa bisognoso invece di essere la donna che si fa avanti che ha bisogno. Cioè a volte Gesù ci previene il nostro bisogno, ci viene incontro, si fa lui colui che mendica qualcosa per darci qualche cosa. E questa è una cosa che fa riflettere, forse è anche l'atteggiamento che noi dovremmo cercare di avere nei confronti dei nostri fratelli, no? Cioè renderci capaci di farci bisognosi noi perché possano crescere loro, perché possano loro trovare il Signore. È una cosa, un amore proprio come quello di Gesù, no? Che appunto si fa lui capace di chiedere, perché noi possiamo accorgerci che lui c'è, possiamo accorgerci di questo incontro, che è quello che poi di fatto è successo alla Samaritana, perché la Samaritana in un primo momento non si rende conto di niente e ascolta questo uomo che le chiede da bere, che le chiede dell'acqua, e non capisce poi dove il Signore voglia arrivare, ma Gesù pian piano la conduce, conducendola nella sua interiorità, la porta a capire quello di cui lei ha bisogno veramente. E io vorrei davvero che questo tempo di Quaresima fosse per me, per ciascuno di noi, un tempo di incontro così profondo, così vero con il Signore, che il Signore ci porti davvero a capire quello di cui abbiamo bisogno noi, quello che ci serve per incontrarlo sul serio, per fare un cammino di fede serio, per arrivare alla Pasqua con quella gioia nel cuore che è gioia perché abbiamo la certezza che c'è qualcuno che ci ama di un amore infinito e che è pronto a portarci avanti, a portarci la salvezza, è pronto a donarci la sua pace. Ecco, vorrei tanto che questo tempo di Quaresima servisse a questo, così come in questo Vangelo il tempo di questo incontro della Samaritana con Gesù è proprio servito a conoscere Gesù, a capire quello che lui voleva offrire, a capire il suo mistero, a capire la sua grandezza, e la donna samaritana poi è uscita da questo incontro rinnovata, con una fede che prima non aveva e con un amore che prima le era sconosciuto.
Commentare questo Vangelo, perché veramente sono tante le cose che si possono dire e anche i livelli di lettura che si possono dare, però c'è una cosa che mi ha colpito: i sei mariti di questa donna, che possono essere interpretati, come abbiamo già detto, in svariati modi. A me fanno pensare ad una cosa: il sei nella Bibbia richiama un po' l'imperfezione, no? E quindi l'immagine i sei mariti o compagni, erano cinque mariti più un compagno, ma comunque i sei uomini nella vita di questa donna, no? E pensavo a questa immagine, alla relazione imperfetta tra uomo e donna. Nemmeno sei uomini riescono a soddisfare il bisogno di amore, il desiderio di amore di questa donna. E questa donna, come ciascuno di noi, desidera una relazione incondizionata, un amore infinito. E però questi sei uomini non sono riusciti a darle quello che lei desiderava tanto. E quindi l'immagine che mi viene in mente di questi sei uomini è proprio l'immagine della sete che ciascuno di noi ha di vita. E questo Vangelo ci sta dicendo proprio questo, e l'abbiamo ricordato comunque, che nulla può soddisfare questa sete infinita che abbiamo, soltanto Dio. Lo ripetiamo spesso, ma è vero, almeno io lo sperimento ogni giorno, non c'è cosa che mi possa soddisfare. E ascoltando questo Vangelo, rileggendolo, preparandolo, pensavo al pozzo, che ha tante simbologie, no? E il pozzo nell'antichità era fondamentale per vivere, no? Noi oggi l'acqua la troviamo facilmente, allora insomma era difficile trovare l'acqua, quindi possedere un pozzo era una cosa davvero fondamentale per la sopravvivenza. Quindi potremmo anche paragonarlo, potrebbe essere anche il simbolo delle nostre ricchezze, di quello che possediamo, con cui noi possiamo colmare tutto. Ecco, e questo Vangelo forse ci sta dicendo, quando Gesù dice chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, attenzione che tutte le cose che tu puoi avere, le ricchezze, le persone, tutto, il potere, il lavoro, nulla potrà mai colmare questa sete profonda che hai di me, che è di Dio. E poi l'altra cosa che mi viene da pensare a proposito della risposta di Gesù, quando la donna dice i nostri padri hanno adorato su questo monte, Gesù risponde né su questo monte né a Gerusalemme, ma adorerete il Padre in spirito e verità. Ecco, molto spesso noi cerchiamo, ciascuno di noi, dopo aver cercato la verità, la pace, la felicità nelle cose materiali, poi nelle persone, poi la cerchiamo in un certo senso anche nella religione, nella religiosità, nelle nostre credenze, nelle nostre credenze, nelle nostre sicurezze. E Gesù dice una cosa fortissima, secondo me, ed è una risposta sorprendente, perché pensare che l'ha detta Gesù. Dice: nessuna religione, niente, nessuna istituzione, nessuna pratica religiosa potrà mai acquietare questo desiderio profondo che hai, niente, ma soltanto appunto questa adorazione in spirito e verità, che poi vuol dire vivere nello spirito di Dio, vuol dire abbandonarsi a Dio, vuol dire vivere in Dio, no? Che è la vera fede, al di là di tutte le forme religiose. Ecco, questo mi ha fatto pensare questo bellissimo Vangelo di oggi. Niente può soddisfare la nostra sete, la nostra sete profonda di Dio. Ascoltando questo Vangelo ho immaginato di essere la samaritana. Io credo che ciascuno di noi desideri questo incontro profondo, anche perché Gesù in Giovanni fa sempre questi incontri, privilegia questi incontri personali, ma la fede è prima di tutto un incontro personale con Gesù, e da lì che poi possiamo vivere la fede insieme agli altri, ma è prima di tutto un incontro personale nella fede e nella sua parola.
Fissando la nostra attenzione sul rapporto, sul dialogo tra questa donna samaritana e Gesù, possiamo notare un crescendo. Da parte della donna vuole stare coi piedi per terra. Innanzitutto si meraviglia che, come si era già detto, lui, giudeo, rivolge la parola ad una donna per di più samaritana. In un secondo momento, quando Gesù, dopo avergli chiesto dell'acqua, vede che la donna ribadisce un po' snobbandolo: come mai chiedi da bere a me? E Gesù invece prosegue su un piano più elevato, meno materiale, potremmo utilizzare questi due termini che mi sembrano spieghino meglio il dialogo tra Gesù e la samaritana, il crescendo che c'è in questo dialogo. Gesù risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. E la donna invece che cosa risponde? Avrebbe dovuto capire che di fatto si trovava di fronte a un personaggio diverso, non un semplice uomo. Se tu sapessi chi sono io, la donna invece prosegue appiattendo il discorso, risponde: ma signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, ma da dove prendi dunque quest'acqua viva? La donna rimane nella concretezza e nella banalità, nella materialità, diciamo. Sei forse tu, ribadisce la donna, più grande del nostro padre Giacobbe? Gesù risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che gli darò non avrà più sete in eterno. E che cosa risponde la donna a Gesù? Ma dammi di quest'acqua, perché io sono stufa di venire tutti i giorni ad attingere acqua e trovo una fonte inesauribile, per cui me la porto a casa, finalmente non devo far più la fatica di recarmi ogni giorno ad attingere acqua da questo pozzo. Non ha ancora capito, o fa finta di non capire, o snobba Gesù. Sta di fatto che riconduce sempre il dialogo dentro una concretezza, una materialità. Che cosa replica Gesù alla donna? Ma guarda che tu hai avuto 5 mariti, ma adesso il 6° con cui ti ritrovi assieme non è neanche tuo marito. La donna, finalmente messa con le spalle al muro, non può far finta di niente. Signore, vedo che tu sei un profeta. Finalmente capisce, si accorge, intuisce. Non si può leggere proprio in fondo, il profondo del cuore di questa donna, mentre Gesù legge nel profondo del cuore di questa donna. Di fatto la samaritana a un certo punto si innalza, fa un passo, un gradino sopra e getta il discorso, il dialogo in un ambito, in un settore religioso. I tuoi padri dicono che bisogna adorare Dio a Gerusalemme, noi samaritani, eccetera, eccetera, eccetera. Gesù cosa risponde? E fa capire a questa donna una realtà, la novità grande che lui è venuto a portare. Dice questa donna: Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. È come se dicesse, traduciamo, Dio è spirito, lo spirito dappertutto, è dentro la tua vita e dentro il tuo cuore. Lì potrai trovare Dio, quel Dio che cerchi. E intanto arrivano i discepoli, e intanto questa donna, denudata dalla sua storia, che nessuno poteva conoscere se non i suoi abitanti, gli abitanti del paese dove lei dimorava, questa donna capisce, fa un'esperienza, fa un incontro con qualcosa, qualcuno che le ha detto tutto quello che ha fatto senza sapere niente di lei. È un incontro che cambierà poi la sua vita.
La prima lettura della liturgia di questa settimana è tratta dal Deuteronomio e così fa da controparte alla lettura del Vangelo, perché ci presenta il decalogo, la legge che Dio dà al popolo nel deserto. Sappiamo che il decalogo e i 10 comandamenti vengono narrati, vengono raccontati sia nel libro dell'Esodo sia qui nel libro del Deuteronomio, e secondo me appunto si associa al Vangelo perché l'incontro della donna, del popolo di Samaria con lo sposo Messia è un incontro di libertà, così come tutto sommato, se ci pensiamo bene, anche la legge che originariamente Yahweh dà a Israele è una legge di libertà e per la libertà. Noi siamo abituati ad associare il termine di comandamento a qualche cosa che tutto sommato vincola, limita, costringe, vieta, ma se noi ci pensiamo bene, la legge è il primo dono che Yahweh fa al suo popolo dopo che l'ha liberato. È lo strumento con il quale il popolo può conservare e disciplinare la libertà che ha acquisito. E infatti dice così il brano che leggiamo nella prima lettura. Mosè convocò tutto Israele e gli disse: ascolta le leggi che io proclamo davanti ai vostri orecchi, imparatele e custoditele, perché il Signore ha stabilito con noi un'alleanza. Ecco, quindi la base di tutto è un'alleanza che non è nient'altro che una relazione. Alleanza è il nome che Israele dà, è la categoria che Israele usa per descrivere la sua relazione con Dio. E allora il Signore dice così: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. La prima, il fondamento di tutto, è che io sono il Signore che ti ha reso libero, che ti ha restituito la tua libertà dopo un passato di schiavitù. E come dire, allora per questo, no, viene tutto il resto, per questo non avrai altri dei di fronte a me, no? Non ci sarà nessun altro che ti potrà rendere schiavo. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo e quanto poi giù sulla terra. Quindi non solo immagini di altri idoli, ma nemmeno immagini di Dio stesso. Dio non vuole essere rappresentato, raffigurato, perché la raffigurazione di Dio vuol dire cercare di costringere Dio nelle nostre categorie umane, vuol dire cercare di possederlo, di incasellarlo nei nostri criteri. Questa è una tentazione fortissima della religiosità umana. Una volta che hai intuito, no, l'idea, la presenza di Dio, lo vuoi inscatolare, vuoi fartene un'immagine, vuoi che sia a tua disposizione, no? E Yahweh invece dice no, non ti farai nessuna immagine né di altri dei, ma neanche di me, no? Perché Yahweh parla nella tua storia, nel tuo cuore, attraverso la parola, e lì lo devi cercare, Non devi cadere nella tentazione di avere un Dio lì pronto all'uso, disponibile quando ti serve. E poi dice: non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Ecco, questo concetto di servire, che è un servire un idolo, è ciò che ti rende schiavo. Invece essere al servizio di Dio è ciò che ti rende libero. Non pronuncerai invano il nome del Signore, che non è soltanto l'espressione blasfema, ma anche proprio quella di usare il nome di Dio per scopi che non sono propri. Quante volte nella storia in nome di Dio si sono fatte cose abominevoli, aberranti? E questo va contro proprio il comandamento. Il nome di Dio non può e non deve essere asservito a nulla, perché il nome di Dio è l'assoluto. E poi, vabbè, sarebbero tanti. Soltanto, ecco, è interessante leggere anche il comandamento del settimo giorno, del sabato per Israele. Anche questo è un comandamento di libertà, perché dice: il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Cioè, è quel momento in cui il Signore ti libera anche dalla schiavitù del lavoro. Sappiamo che il lavoro non va visto come una schiavitù, è anche un mezzo di realizzazione, però bisogna che ci sia con esso la giusta distanza. Il lavoro, se diventa un idolo, porta a schiavitù, e allora il Signore ti vuole rendere libero anche da questo. Dovrai riservare nella tua vita uno spazio in cui anche quella dimensione così fondamentale, così importante, lascia al posto la dimensione assoluta che è la relazione con Dio, e non solo per te, ma anche per il tuo asino, per il tuo bue, per lo tuo schiavo e per la tua schiava. Perché ricorda che anche tu sei stato schiavo nel paese d'Egitto. Ecco, l'esperienza della schiavitù e della liberazione, no, di cui il Signore ti ha fatto dono, deve essere per Israele un motivo per ricordare che neanche lui può permettersi di fare schiavo alcuno, no? Perché la libertà è un dono che si riceve e che bisogna anche saper dare. Ecco, ci fermiamo qui perché non possiamo leggere tutti i comandamenti. All'inizio della Quaresima ci viene posta, no, questo ricordo della legge che il Signore ha dato al suo popolo, ma credo che soprattutto dobbiamo ricordarci che la legge del Signore è una legge di libertà, è quella condizione per disciplinare la libertà che ci è stata donata affinché questa non si perda e non cadiamo ancora nella schiavitù dell'idolatria.
Sto incantata solo da te, Signor, per la tua bontà e misericordia in te, io sto innanzi a te.
la donna samaritana fa proprio questo cammino di liberazione in questo incontro con Gesù, di liberazione dai suoi idoli, da tutto ciò che la teneva schiava, e quindi poi sicuramente sperimenta quella gioia, quella certezza che l'ha fatta camminare poi fino in fondo affidandosi a qualcun altro. Quando dice: mi ha detto tutto ciò che ho fatto, è stupita di questo, che Gesù possa conoscerla così interiormente, così profondamente, ma che gioia anche avrà provato nel sapere che qualcuno esiste che veramente ti conosce fino in fondo. Ed è la gioia che proviamo noi quando abbiamo questa certezza, no? Che c'è un Signore Gesù, il Signore Gesù, che ci conosce fino in fondo, che sa già, prima ancora che noi gli presentiamo i nostri desideri, le nostre aspirazioni, le nostre fragilità, le nostre cose buone, prima ancora che noi gliele porgiamo davanti, lui già le conosce tutte. E questo ci dà un senso di pienezza, un senso di comunione, una gioia che altrimenti non proveremmo. La gioia che solo un incontro con Gesù può dare, la stessa gioia che sicuramente avrà provato la donna. Gioia perché l'essere stata interpellata da un uomo, e da un uomo che non era un samaritano, già comunque fa cadere alcune barriere che invece esistevano a quel tempo. E anche oggi l'incontro con Gesù fa cadere le barriere. Gesù spezza tutte queste diversità, non si cura del piccolo, del grande, del povero, del ricco, dello straniero o dell'abitante di questo paese, non si cura di questo. Gesù non guarda queste cose, Gesù guarda il cuore dell'uomo, e noi siamo invitati a vivere una fede, a vivere con fede questo incontro con Lui, a viverlo nella fede, nella certezza che c'è qualcuno che ci ama di un amore veramente grande. E il cammino della Quaresima, che ci porta pian piano, ci conduce alla Pasqua, è un cammino di salvezza. Questo ci deve dare la gioia di compiere questo passo, questo percorso quaresimale, nella certezza di questo incontro.
Con questo noi salutiamo gli amici ascoltatori di Radio Missione Francescana, auguriamo una buona domenica nel Signore. E un buon cammino quaresimale da parte di Padre Gianni,
Marco,
Irene.